Allora, restando seduti, come sempre ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo l'intercessione della Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati. Allora, dicevo che nelle intenzioni, stasera, nella mia intenzione, quello che vorrei proporvi è un punto chiave, di questi nostri incontri sull'Eucaristia. Perché abbiamo fatto fino adesso un percorso biblico, che ha cercato di, farci cogliere la dinamica di alleanza relazionale come la dinamica della vita. Questo la Bibbia ce lo dice e ce lo ridice ed è bene che noi lo riascoltiamo perché siamo sempre, come dire, inquinati dall'individualismo che ci pervade. Pensate anche. E lo vedremo, no? Cioè, come molte volte, a volte siamo stati anche abituati ad andare a prendere messa. Hai preso messa? No? Cioè, come qualcosa che tu devi fare la domenica da buon cristiano, se no poi ti devi andare a confessare. E dove l'aspetto comunitario è secondario, no? Per cui tante volte anche i preti, come dire, moltiplicavano e moltiplicano le messe per rendere fruibile ai cristiani di andare a messa la domenica o il sabato sera nel modo più tranquillo che possano, no? Perché l'idea è che tu prendi messa. Allora, questo inquinamento individualistico ce lo portiamo dentro anche nella pratica della vita cristiana. Allora, per quello ripartire dalla scrittura significa confrontarsi con un annuncio biblico che pone al centro e fondamento di tutto la relazione. La relazione, il giardino, che dice già l'alleanza, e la rottura della relazione, cioè quindi l'uscita dal giardino, ci siamo fermati su questo, no? E poi abbiamo visto anche i tentativi di ristabilire la relazione, no? Ristabilire l'alleanza. Bene, in questo cammino biblico che abbiamo tentato di fare nei primi due incontri, oggi arriviamo al riferimento principale per cercare di cogliere l'Eucaristia cristiana dell'Antico Testamento, cioè qual è la Pasqua ebraica. Per cui qui vedete ho messo di questo libro che sto seguendo, poi prenderemo anche altro, ma per il momento Padre Cesare Giraudo è il nostro punto un po' di riferimento. Ecco, questi versetti ricordano l'inizio, no? Esodo 3, 7, 8, il racconto della schiavitù d'Egitto, che non sappiamo, come in altri contesti io l'ho sempre ricordato, ci sono tante ipotesi sulla storicità, ma noi prendiamolo per quello che ci può aiutare. Se è avvenuto realmente, siamo nel XIII secolo avanti Cristo, nell'Egitto del tempo, l'imperatore a cui molte volte si tenta di fare riferimento è Ramses II, è l'Occidente dell'epoca, e gli Stati Uniti dell'epoca, un gruppo di migranti vivono una situazione di oppressione, a un certo punto sperimentano in questa situazione di oppressione, che è rottura dell'alleanza, cioè per cui diventa l'immagine simbolica, cioè quando si rompe l'alleanza si opprime l'altro. La rottura dell'alleanza è una dinamica di morte. E allora c'è Mosè, sappiamo dai primi capitoli, poi Mosè fugge dall'Egitto, vado velocemente su questo, lo do per scontato, eh. Poi ricordate l'esperienza del Roveto e quando Mosè si avvicina, il Signore lo chiama e poi gli dice, disse il Signore, ho proprio visto la miseria del mio popolo che è in Egitto e il loro grido ho ascoltato dinanzi ai suoi sorveglianti, sì, conosco i suoi dolori e sono sceso per strapparlo via dalla mano dell'Egitto e per farlo salire da questa terra, verso una terra bella e vasta, verso una terra stillante, latte e miele. Attenzione a queste parole, vedete, no? Perché alcune volte ci si potrebbe, sapete, alcune volte ci sono delle dinamiche anche un po' di, che prendono un po' dallo psicodramma, no? Cioè dal teatro, dal cercare di mettere in scena, E allora è interessante perché quando uno fa Dio e l'altro fa Mosè, ci si domanda sempre come Dio in qualche modo convince Mosè. Perché ricordate, Mosè aveva tutti i motivi per essere abbastanza arrabbiato, ci aveva messo del suo anche, non è che era proprio innocente, e ce l'aveva con tutto e con tutti. E allora come il Signore in qualche modo lo convince? Bene, dalla parola quello che sembra è che il Signore gli apre il suo cuore. Cioè nel senso che ho visto, ho ascoltato il loro grido, conosco i suoi dolori. Ricordate che in ebraico conoscere ha una dimensione esperienziale. Tu conosci un'esperienza, qualcosa, qualcuno, se ti sei coinvolto dentro. Cioè quasi che Dio sta dicendo il dolore del mio popolo è il mio dolore. Quindi in qualche modo Dio quello che può fare, narrare il suo cuore, sofferente per il suo popolo, e coinvolgere Mosè in questa sua volontà di liberare. E attenzione, questo coinvolgimento noi sappiamo che sarà un po' lungo, perché Mosè dovrà andare, dovrà parlare col faraone, che tutte le vicende delle 10 piaghe, che attenzione, poi nel testo non c'è scritto piaghe, nel testo sono segni. Comunque, un'uscita dal luogo dalla terra del faraone, dell'oppressione, che non è immediata. Il Dio di Israele, il Dio biblico, non sceglie le vie corte. Che noi tante volte vorremmo, no? Cioè in tante situazioni vorremmo soluzioni immediate, veloci, eccetera, e sappiamo che nelle relazioni non è così. Aiutare una persona, convincerla, accompagnarla, eccetera, richiede tempo, eccetera, è quello che il Signore farà con il popolo e con l'Egitto, scontrandosi con l'Egitto, col faraone, fino, ecco, e qui andiamo subito al nostro tema, fino all'ultimo segno. Ricordate, no? Dopo che, fra l'altro sarebbe interessante, noi una volta l'abbiamo fatto un po' di anni fa, che abbiamo letto l'Esodo, poi magari più avanti lo riprenderemo, ma è interessante che fra l'altro è una lotta, tra Faraone e il Signore. Attenzione, per il popolo di Israele, per far nascere il popolo di Israele, cioè strappargli alla casa della servitù, della schiavitù, per fargli diventare popolo di Dio. E allora questa lotta arriva all'ultimo segno, quando il Signore dice appunto a Mosè di parlare al popolo e di organizzare il popolo in una cena di uscita. In una liturgia, dice appunto, il Signore disse a Mosè e ad Aronne nella terra d'Egitto, questo mese sarà per voi il principio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele dicendo, il 10 di questo mese si prendano ognuno un capo di bestiame minuto per casa paterna, un capo di bestiame minuto per casa. Qui è la traduzione letterale, perché se poi andate a vedere nelle nostre traduzioni, agnello. In traduzione letterale, capo un minuto, dice, essa lo prenderà insieme al suo vicino, al più prossimo di casa, secondo il numero delle persone, secondo quanto ognuno potrà mangiare, calcolerete il capo di bestiame minuto. Il capo di bestiame minuto sarà per voi senza difetto, maschio di un anno, lo prenderete tra gli agnelli e i capretti e sarà per voi in custodia fino al 14° giorno di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà tra le due sere. Prenderanno del sangue e lo metteranno su due stipiti e sull'architrave, sulle case in cui lo mangeranno. E mangeranno la carne in quella notte, arrostita al fuoco e azimi, con erbe amare lo mangeranno. Non ne mangerete dunque di bollita, di quella bollita nell'acqua, ma solo arrostita, al fuoco, la testa con le gambe e le viscere, e non ne lascerete fino al mattino. Ciò che ne restasse fino al mattino lo brucerete nel fuoco. Così lo mangerete, i vostri fianchi cinti, i vostri sandali ai piedi e il vostro bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore, per il Signore. Io attraverserò la terra d'Egitto in questa notte e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, dall'uomo fino all'animale. E di tutti gli dèi d'Egitto farò giustizia, io, il Signore. Il sangue sarà per voi quale segno nelle case nelle quali voi sarete. Io vedrò il sangue e salterò al di sopra di voi, e non vi sarà contro di voi flagello di sterminatore quando colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi quale memoriale, e lo festeggerete come festa per il Signore, e per le vostre generazioni come statuto eterno lo festeggerete. Vedete, queste indicazioni che Dio... Lasciamo stare, non ci fermiamo lì, magari potete trovare e leggere gli studi su da dove viene questa festa. Sapete che ci sono un po' delle indicazioni che verrebbero da due ambienti, da un ambiente più legato alla pastorizia, per cui l'agnello, e poi da un ambiente più legato all'agricoltura, ma non ci interessa. Cioè, puntiamo invece sul discorso rituale e liturgico. Cioè, quindi una cena in cui viene detto di immolare un agnello. Ricordate che l'immolazione dell'agnello era un segno d'alleanza. L'abbiamo visto con Abramo. Vi ricordate il spaccare gli animali, no? E passarci al centro, no? Cioè, questo agnello e il sangue messo sugli stipiti delle porte. Attenzione, ricordate che il sangue era anche segno di comunione? Ricordate nell'Esodo più avanti, quando poi Mosè farà alleanza fra il popolo e Dio, ci sarà anche lì un'immolazione, si prenderà del sangue e si spruzzerà questo sangue sull'altare, che simboleggia Dio, e sul popolo. Quindi il sangue che è la vita, la stessa vita, si è insieme. Allora, questo segno che dice una liberazione, che già quella notte loro sperimenteranno, perché quando l'angelo sterminatore passerà sull'Egitto per uccidere tutti i primogeniti, quando vedrà il sangue sugli stipiti, salterà. Tra l'altro sapete che il termine Pasqua dovrebbe, c'è tanto anche qui studi e cose, però prendiamolo così per noi. Dovrebbe significare saltare, o un altro significato è passaggio, ma passaggio inteso come salto. E allora, come dire, quest'angelo sterminatore che viene a portare la morte del male, quando vedrà il sangue salterà, perché? Perché voi non appartenete più alla morte, appartenete al Signore della vita. Allora viene dato un segno profetico, dell'agnello immolato e del sangue sugli stipiti. Seguitemi, fate un attimo la fatica di seguirmi, adesso che andiamo più avanti spero che sarà più facile. Allora, e vedete, un segno profetico, un segno profetico che dice una liberazione che Dio sta attuando e vuole attuare, che già quella sera comincia a realizzarsi. Perché? Perché quella sera l'angelo sterminatore li salta. Già quella sera loro sperimentano una liberazione. Allora, però che cosa succede? Che loro, coi fianchi cinti, era l'atteggiamento della partenza, del viaggio, no? Coi fianchi cinti partono, e il racconto dell'Esodo ci dice che il faraone, che pure aveva detto dopo la morte del suo primogenito, dice andate, anzi li caccia, andatevene via, e loro cominciano ad andare nel deserto. Dopo un po' il faraone cambia idea, come sempre, e per cui, perché il male non ti molla, per cui comincia a inseguire il popolo. Il popolo va avanti nel deserto e arriva al mare. E il mare, naturalmente, per un gruppo di migranti che hanno davanti a sé il mare, non hanno barche, significa un limite invalicabile. Tant'è vero che c'è un Midrash che dice che arrivati al mare e con l'esercito del faraone che stava arrivando, no? Cioè, immaginate, l'esercito israeliano, oppure americano, oppure russo, non lo so, questi i mega eserciti, questo gruppo di migranti, no? Allora dice che il popolo si divide fra quelli che dicono arrendiamoci, rimettiamoci di nuovo nelle loro mani, magari ci ammazzeranno, ma... e altri dicono ma no, no, corriamo nel deserto, ma corriamo nel deserto, verso dove? Non abbiamo, no? Altri dicono combattiamo, combattiamo, ma come? Contro l'esercito del faraone. Allora, questo per dire il Midrash, per dire avere di fronte la morte. Allora Mosè coglie, glielo dice anche il Signore, che quel segno, il segno che loro avevano vissuto quella sera, no? E che già quella sera li aveva salvati dallo sterminatore, se era un segno che dice, che rimanda a un significato, qualcosa doveva accadere lì. Qualcosa doveva accadere lì. Per cui, dal racconto stesso, sappiamo che Mosè alla gente dice, state calmi, il Signore sicuramente farà qualcosa per noi. Poi va nella tenda del convegno e il Signore dice, perché gridi verso di me? No? Cioè della serie che lui invitava a stare calmi e poi gridava nei confronti del Signore. E il Mosè prende il suo bastone, così dice l'Esodo, lo stende verso il mare e il mare si apre. Attenzione, che si sia aperto veramente, che sia stato una zona dove c'era una bassa marea e che siano passati di là, loro hanno colto che questo passaggio è stato perché il Signore li ha fatti passare. Per cui, vediamo se riesco, il segno profetico dell'agnello immolato e del sangue sugli stipiti, no? A che cosa rimandava? Io sono... che cosa significa concretamente la salvezza per il popolo di Israele? Il passaggio del mare. Quando Israele è libero? Quando passa il mare. Israele è libero quando passa il mare. E fra l'altro nello stesso mare muore il popolo, l'esercito, no? Cioè perché questo esercito poi viene inghiottito dal mare. Dove si compie la liberazione preannunciata? Nel passaggio del mare. Vediamo, adesso vediamo un attimo uno schema, vediamo se questo può aiutarvi. Allora, vedete, l'ultima cena in Egitto, il segno profetico dato alla vigilia, la vigilia del loro passaggio del mare, il sangue sarà per voi un segno, questo giorno sarà per voi un memoriale, dove si realizza? Attenzione, cos'è un segno? Adesso un segno è qualcosa che rimanda a un'altra realtà, no? Cioè quando voi vedete il cartello con una mucca, no? Abbiamo studiato a scuola guida che dobbiamo stare attenti perché significa che, no? Quando vediamo un cartello rosso con la striscia bianca, no? Quindi c'è una relazione che noi abbiamo fatto, cioè tra segno e significato. Scusate se sono così, ma mi sembra importante. Allora, qui c'è un segno che Giraudo chiama profetico. Perché profetico? Perché rimanda a qualcosa, però già facendotela gustare. Cioè nel senso che il Signore dice adesso uscirete. Con questo segno voi adesso uscirete dall'Egitto. E allora questo segno che rimanda all'uscita, cioè la liberazione cos'è? L'uscita dall'Egitto. Cioè se l'Egitto è la terra della schiavitù, essere liberi significa uscire dall'Egitto. Noi dobbiamo un attimo, biblicizzarci in questo, no? Cioè l'uscita, la liberazione è una cosa concreta. E quello che loro hanno sperimentato e che erano schiavi in una terra d'oppressione e qualcuno li ha tirati fuori. Per cui la salvezza cos'è? Uscire dall'Egitto. Allora, già in Egitto, ancora in Egitto, il Signore gli dà questo segno profetico, gli dice: fate questa scena, prendete un agnello, riunitevi per famiglie, no? L'agnello sia così, questo, poi immolatelo, il sangue mettetelo sugli stipiti, e questo per voi sarà un segno. Poi uscite con i fianchi cinti e uscite, e poi dirà: questo per voi sarà un memoriale, ma ci arriviamo dopo. Per cui, se questo segno parla di liberazione, è profetico, cioè in qualche modo, qui userei quasi la parola sacramentale, cioè sacramento significa che ti fa già sperimentare qualcosa, ti fa già sperimentare la salvezza. E loro l'hanno sperimentata quella sera perché? Perché hanno sperimentato quella? Stasera vi chiedo un po' di essere un attimo più reattivi, eh? Cioè, lo so che siete stanchi, ma è un po'... Ma quella sera loro che cosa hanno sperimentato di salvezza quella sera? Che l'angelo sterminatore li ha saltati e loro sono rimasti in vita. Ma quel segno che già gli hanno fatto sperimentare qualcosa, arrivati lì davanti al mare, deve compiersi in qualcosa. Nel passaggio del mare. E il passaggio del mare è un'entrata nel mare e un'uscita. Quindi, simbolicamente, l'immersione nelle acque e l'emersione è una dinamica di morte alla schiavitù e di nascita come popolo di Dio. Quindi, l'ultima cena in Egitto rimanda, si concretizza, diventa piena, dove? Nel passaggio del Mar Rosso. Io ci tento, cioè nella... però è importante. Allora, e attenzione, morte alla schiavitù per rinascere come popolo di Dio, e questo lo sottolineo di nuovo, cioè il Signore libera un popolo, cioè l'alleanza è con Dio e fra di noi. Il Signore vuole ristabilire un'alleanza relazionale con Lui e tra di noi. Però che succede? Che il popolo quindi è nato, è uscito dall'Egitto, però già subito il racconto ci dice che Israele comincia a non fidarsi di Dio, perché arriva in un'oasi dove l'acqua non è bevibile e comincia a dire: Dio ci ha fregati.
Dopo l'attraversamento del mare,
sto andando nei capitoli 15, 16, 17, no? Cioè che adesso non ci fermiamo. Però come dire, comincia subito di nuovo a sperimentare che l'Egitto, bisogna uscire dall'Egitto, però l'Egitto ce lo portiamo nel cuore. Cioè che poi l'Egitto si concretizza in Egitti, però il problema è gli Egitti che ci portiamo dentro. Per cui Israele scopre che non si fida di Dio, fra di loro cominciano a esserci inganni, cose, no? Allora la domanda è, lì noi siamo nati, lì abbiamo sperimentato la liberazione, no? Che cosa, come possiamo di nuovo, dato che ne abbiamo ancora bisogno, perché il cuore non è stato liberato totalmente, come possiamo di nuovo risperimentare quell'evento fondante che è il passaggio del mare, no? Come possiamo fare? Dobbiamo tornare in Egitto, dobbiamo dire fateci schiavi, no? E quindi poi dopo di nuovo usciamo, eccetera, sto parlando tanto per dire, no, scoprono che il Signore aveva detto: questo per voi sarà un memoriale, lo celebrerete di generazione in generazione, vedete? Sì, però rimaniamo nella dimensione ebraica per il momento, Cioè, per cui, vedete, la celebrazione della Pasqua rinvia al passaggio del mare. Il Signore aveva detto, cioè, ricordate in Egitto, aveva detto: questo per voi sarà un memoriale, lo celebrerete di generazione in generazione. Bene, attraverso la celebrazione rituale, liturgica, dell'ultima cena in Egitto, loro nella fede ritornano al Mar Rosso. C'è un, pensate, nella, vi leggo questa cosa qui che penso che potrebbe aiutare, dice a un certo punto, appunto, un memoriale, ossia segno attraverso il quale la comunità farà ritualmente memoria di quell'evento di morte e resurrezione che è il passaggio del mare. Israele potrà dunque tornare al mare, non fisicamente, ma tuttavia realmente, attraverso la ripetizione del segno profetico dato alla vigilia in riferimento al futuro immediato e al futuro lontano. E nel racconto della Pasqua, nell'Agadà, cioè nella narrazione della Pasqua ebraica, tuttora oggi gli ebrei, a un certo punto il padre di famiglia, alla domanda, voi sapete che sono quattro volte il figlio domanda perché questa notte è diversa da tutte le altre notti, il padre di famiglia, vediamo, posso anche farvelo vedere questo testo, dice, ecco, in ogni generazione e generazione ognuno è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall'Egitto, siccome è detto e annuncerai a tuo figlio in quel giorno dicendo è a causa di questo che il Signore fece a me quello che fece quando uscì dall'Egitto. Non i nostri padri soltanto redense il santo, benedetto gli sia, ma anche noi redense con essi. Siccome è detto, e noi fece uscire di là, per farci venire e dare a noi la terra che aveva giurato ai nostri padri. Cioè, attraverso la ripetizione del segno profetico, cioè l'ultima cena in Egitto, loro nella fede ritornano all'evento fondatore, ritorno a, scusate, a questo schema, al passaggio del Mar Rosso, Dove, allora, cerchiamo di capirlo un po' così, vediamo. Dove nasce il popolo di Israele? Nel passaggio del mare. L'evento fondatore della nascita del popolo di Israele qual è? Come popolo. Cioè, pensate, no? Quasi l'Egitto, alcuni commentatori dicono simbolicamente, è quasi un utero, da cui il Signore, come una levatrice, tira fuori suo figlio, come popolo. Quindi l'evento è il passaggio del mare, lì il Signore ci ha salvati. Questo evento era stato preannunciato nel rito dell'ultima cena, come un evento che lo preannunciava facendolo già pregustare, perché appunto Israele era rimasto vivo. E allora, e questo segno era stato dato perché diventi un memoriale. Un memoriale, vedete anche qui, questa è un'altra dimensione che noi facciamo fatica, facciamo fatica con la memoria, poi a un certo punto diventa un problema fisico, ma noi viviamo di memoria, e la fede cristiana, adesso vedremo, che nasce dalla fede ebraica, è una fede di memoria. Cioè la memoria che non è solo il ricordo, no? Ricordarmi qualcosa, ma è qualcosa che, nella cui io vivo, io ritrovo chi sono, io ritrovo la mia identità legato, no? Al popolo di cui faccio parte, che non è solo il popolo con cui sono adesso, ma anche tutte le generazioni che mi hanno preceduto. Per cui attraverso la celebrazione della Pasqua ebraica, il segno profetico ricevuto e iterato diventa rito, il rito che rende presenti all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Cioè nel rito della Pasqua è come se io nella fede sono riportato sulle rive del mare. Pensate, nel rito c'è anche quello che il padre di famiglia dice, noi dobbiamo sentire qui, noi oggi, dobbiamo sentire qui la stessa ansia di liberazione che avevano i nostri padri. perché lì Dio liberò loro con noi. Pensate, anche un altro Midrash è molto bello, perché dice che quando il popolo passa il mare, camminando sul fondo asciutto, e le acque erano una muraglia a destra e una muraglia a sinistra, i grembi delle donne divennero trasparenti, i reni delle donne diventero trasparenti, perché in qualche modo nella mentalità antica lì c'erano tutte le generazioni che da loro sarebbero nate. Per cui, come dire, quello che loro stanno sperimentando, no, potranno sperimentarlo nella fede attraverso la ripetizione del gesto profetico, generazioni e generazioni di ebrei. Vi vedo perplessi, ma... Tu sei ebraica. Sì. Stiamo parlando, io vi ho detto, per il momento rimaniamo alla Pasqua ebraica, che ci dà lo schema di fondo per capire la Pasqua ebraica. Ci proviamo a passare alla Pasqua cristiana, ci proviamo adesso a passare alla Pasqua cristiana. Allora, vedete qui sotto, in questo schema fatto da padre Cesare Giraudo, si vede molto bene, anche qui c'è un'ultima cena. Ultima cena nel cenacolo, segno profetico dato alla vigilia, la vigilia della sua passione: questo è il mio corpo che sarà spezzato, questo è il mio sangue che sarà versato, fate questo in memoria di me. Allora sappiamo che Gesù, i Vangeli ci dicono che celebra la Pasqua nella consapevolezza che sarebbe stata l'ultima. E qui non mettiamo in mezzo prescienze divine, cioè voglio dire, un uomo che come Gesù leggeva la realtà, ascoltava, pregava, ascoltava gli altri, si era già reso conto da parecchio che continuando a voler narrare un certo tipo di Dio sarebbe stato fatto fuori. E allora lui in quell'ultima cena vuole intanto dire ai suoi discepoli che quello che gli accadrà non, che sarebbe stato letto in modo diverso, no? Cioè, da una parte alcuni potevano leggere come dire, vabbè, è la regola generale, cioè quando c'è un giusto, prima o dopo lo si fa fuori, cioè come dire, una necessità legata alla nostra condizione di ingiustizia. Dall'altra parte poteva essere letto come dire, è stato sfortunato, no? Perché se si fosse fidato di Pietro, che già gli diceva di andarsene da qualche altra parte, e non l'avessero trovato lì, no? È andato così. Allora Gesù, leggendo questo, cioè vuole, intuendo questo, vuole dire ai suoi discepoli, guardate che quello che mi accadrà domani non è né sfortuna né necessità di questo mondo ingiusto, è qualcosa che io scelgo liberamente e per amore. E attenzione, Gesù non sta scegliendo di andare a morire perché vuole andare a morire, no, Gesù sta scegliendo di continuare a narrare a noi un Dio che nessuna morte potrà fermare, cioè un amore che nessuna paura, nessuna ingiustizia, nessun peccato potrà bloccare. Gesù non sceglie di andare a morire. Gesù sceglie di amare fino alla fine. Guardate, questo deve essere, spero, chiaro dentro di noi, perché Gesù amava la vita, narrava il Dio della vita, e anche il Padre suo non è che voleva che il figlio andasse a morire, il Padre suo voleva che il figlio fino alla fine narrasse il suo vero volto. E allora Gesù dice, quello che accadrà è che vi permetterà di vedere fino alla fine qual è il vero volto di Dio e tornare a Lui, no? Perché poi, vedete, l'Egitto del cuore, come sappiamo e come anche la Genesi che abbiamo letto ci dice, ha a che fare con le perverse immagini di Dio che noi ci portiamo dentro. Perverse immagini di Dio e di Dio e degli altri, che ci rende nemici. E allora Gesù sta narrando fino in fondo un altro Dio, E allora lo narrerà, dirà questo che io sto narrando e che si compirà domani sulla croce, io ve lo preannuncio già oggi, perché questo pane è il mio corpo che è dato per voi, questo vino è il mio sangue, la mia vita che per voi è donata per questa alleanza eterna. Allora, come dire, Gesù sta nel segno, anche qui un segno profetico, già dicendo attraverso quel pane spezzato e attraverso il vino dato per tutti, per molti, quello che sarà domani il suo corpo e il suo sangue. Ok? Quindi allora questo segno del cenacolo sta parlando di che cosa? Della croce e della tomba vuota. Della croce e della tomba vuota. Cioè, mentre per la Pasqua ebraica l'evento fondatore qual è? Il passaggio del mare. Per la Pasqua cristiana, che compie la Pasqua ebraica, non è che cioè va alla radice di quello che nella Pasqua ebraica già si diceva. E qual è l'evento fondatore? La morte e la resurrezione del Signore. Perché in qualche modo la morte è anche lì simbolicamente una discesa e la risurrezione è una risalita. Proprio perché sta facendo vedere come quella liberazione, quella nascita del passaggio del mare si compie simbolicamente. Gesù passa un mare, che è il mare della morte. Il mare come simbolo di morte, nella Bibbia tante volte è simbolo di morte il mare, no? Quindi lui la attraversa, scende ed esce. E allora, anche qui, per noi cristiani, anche qui, noi in qualche modo, i discepoli, eccetera, hanno vissuto quell'esperienza, sono stati coinvolti nell'esperienza di morte e resurrezione dell'agnello, attraverso l'agnello pasquale, Gesù che assume, questa... appunto la dimensione simbolica con la sua vita, no? Dell'agnello che fa alleanza, del sangue che fa comunione, e allora però anche loro, i cristiani subito dopo, si domandano come poter ritornare a quell'evento che, attenzione, è avvenuto una volta per tutte, così come il passaggio del mare è avvenuto una volta per tutte. Cristo è stato crocifisso una volta per tutte, non so se vi è mai capitato che qualche prete ancora dice che Gesù, no, in ogni Eucaristia muore e risorge, poveretto, no, l'evento fondatore è venuto una volta. Siamo noi che attraverso la ripetizione del rito, celebrazione della Pasqua cristiana, vedete, preghiera eucaristica più comunione, il segno profetico ricevuto e iterato, diviene rito, il rito che ci rende partecipi all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Siamo noi che attraverso quel pane e quel vino ritorniamo alla croce e a una tomba aperta. È un memoriale. Allora, quello che sto cercando di, con fatica, ma anche perché per me non è semplicissimo, però io credo che è fondamentale, stiamo vedendo una dinamica, una comprensione dinamica dell'Eucaristia, nel senso che attraverso l'Eucaristia e attraverso il rito noi nella fede siamo riportati all'esperienza dei nostri padri, no? Allora, nella fede, chi sono stati i nostri padri nella fede? La prima generazione di discepoli e discepole del Signore che sono stati con Lui, si sono stati sconvolti con Lui, hanno partecipato all'ultima cena senza capirci molto, che poi l'hanno visto lì in croce, appeso e ucciso, poi le donne e poi gli uomini sono andati a un sepolcro vuoto e hanno ricevuto l'annuncio che non è qui, è risorto. Allora è come se noi, attraverso l'Eucaristia, siamo riportati all'evento fondatore. Che cosa ci fa nascere come persone libere? La morte e la resurrezione del Signore. Perché nella morte e risurrezione del Signore si è rivelato fino in fondo quel Dio che non fa più paura. Quel Dio finalmente amico degli uomini. Quel Dio finalmente che è il mistero grande dell'amore che ci fa vivere. E allora noi cristiani ogni domenica ritorniamo ad abbeverarci e attraverso, poi vedremo, la parola e attraverso la partecipazione a quel rito, no? Rito che fra l'altro, vedete, l'agnello andava mangiato, no? E dice dovete mangiare, non dovete lasciare niente. L'Eucaristia va mangiata, no? Adesso vedremo come siamo arrivati anche nel corso dei secoli a volte dove la gente, ma anche perché c'era stata, soprattutto vedremo nel Medioevo e in altri periodi, c'era stata una tale predicazione sul peccato dell'uomo, l'indegnità e la, come dire, no, questo Dio che, di cui tu avevi paura, che la gente non faceva più la comunione, cioè si era arrivati che la Chiesa diceva almeno a Pasqua fate la comunione. Perché la gente presa da questo annuncio così non faceva più la comunione, no? Cioè cosa faceva? La comunione spirituale, cioè della serie che bastava guardarla, no? Per questo i preti alzano, no? L'ostia, perché? Perché anche chi sta in fondo la veda, e se l'ha vista ha fatto la comunione spirituale. Ma in realtà, cioè, la cena ebraica e poi quella cristiana, e tu partecipi all'evento se mangi dell'agnello. Tu partecipi all'evento se mangi dell'agnello. Per cui per noi cristiani tu partecipi all'evento se ascolti la sua parola e mangi di quel pane e di quel vino. Quindi è interessante come cosa, no? Cioè, perché tu attraverso quel pane e quel vino raccontato, vedremo, nell'anafora eucaristica, nella preghiera eucaristica, tu sei riportato nella fede alla morte e resurrezione del Signore, all'evento fondatore. Mi rendo conto che non è semplice, però cioè, mettete in conto anche questo, cioè, lo dico veramente con una, cioè, della nostra ignoranza biblica non colpevole, cioè, no, quindi mettiamo, cioè, dobbiamo... cioè noi veniamo da secoli e secoli in cui la scrittura non la mangiamo, non sappiamo, per cui certe cose ci sembrano veramente nuovissime, no? E in realtà è solo lo sforzo che stiamo tentando di fare come cristiani di riappropriarci di qualcosa di antico, no? Paolo, vediamo se riesco a trovarlo, dice appunto Paolo dice appunto che la vediamo il segno profetico nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10 versetto 16 dice il calice della benedizione che benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Vedete, già la comunità celebra l'Eucaristia, no? E allora dice, guarda, quel calice che noi benediciamo, il vino, e che tu, poi a quel tempo lo si beveva tutti, cioè noi in una piccola comunità, eccetera, dice, quel calice che tu stai bevendo di vino è comunione con il sangue di Cristo. Quindi ti sta riportando qui. E dice ancora, il pane che spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Per cui anche qui quel pane ti riporta al suo corpo, in una comunione con l'agnello dove tu in quel corpo immolato e in quella tomba vuota stai vedendo un amore folle di Dio che si versa su tutti, su tutti. Sì.
Mentre gli ebrei concretamente la salvezza, cioè come qualcosa di concreto che possono percepire, liberati da una schiavitù, diciamo, è più facile capire. Per noi poi invece la salvezza, partendo dal discorso che abbiamo fatto appunto, il Cristo muore, ci rivela il volto, il vero volto di Dio, che è l'amore,
sì,
fino alla fine, e quindi
allora,
ecco, è l'ultimo passaggio.
Allora, forse è questo, cioè che l'Egitto, dicevo, l'Egitto che gli ebrei hanno sperimentato nell'Egitto lì, quando una volta usciti, si sono resi conto, usciti dalla terra di schiavitù, si sono resi conto che non avevano risolto tutti i problemi. Cioè che delle dinamiche di oppressione, che l'Egitto è la concretizzazione di quell'Egitto di allora, sono dinamiche di oppressione che nascono nel cuore degli uomini. Il problema è liberare il cuore dell'uomo, perché gli Egitti sono i grandi imperi della storia, gli Egitti sono quelli che in una scuola può succedere, in una famiglia può succedere, in una comunità, no? Dove una diventa faraone e opprime gli altri per salvarsi, pensando che mettendo i piedi sugli altri io mi salverò, e questa è la vita, e se non lo faccio io lo faranno gli altri su di me, per cui è meglio che lo faccio io. Bisogna essere liberati da questo.
Quindi l'egoismo, il potere,
allora liberare il cuore a partire, la scrittura Genesi 3 eccetera ci dice che questa radice ha a che fare, la relazione con gli altri ha a che fare in fondo con la relazione con Dio. E la relazione con Dio, che è la matrice di ogni relazione, no? Allora, a partire, cioè, voglio dire, il peccato, nel senso di rottura della relazione, fuga, la scrittura ce lo propone, l'indicazione che ci dà è quell'indicazione di appunto avere un sospetto che l'altro ti voglia veramente bene, che sia veramente buono, che non sia un Dio perverso. Un Dio che ti dà per avere, un Dio che ti ama, sì, però poi vuole gli interessi. Un Dio che, cioè, qui potremmo fare tutte le immagini, non un catalogo di perverse immagini di Dio di cui siamo capaci. Di un Dio della superstizione, di un Dio che è bene, no, perché non si sa mai, sì, sì, c'è, ma poi non c'è. Allora, Gesù ci libera da tutto questo, presentando Lui il vero volto di Dio. Giovanni 1,18. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che nel seno del Padre Lui lo ha narrato. Per questo per noi cristiani Gesù è il punto di riferimento. E l'ignoranza di Cristo è l'ignoranza di Dio. Per cui tanti noi cristiani che abbiamo una pochissima formazione biblica crediamo in un Dio che ci siamo fatti noi. Cioè, tanti cristiani, dico così, sono religiosi, ma non cristiani, ma non evangelizzati. E spesso in questa religiosità, come dire, ci proiettiamo tanto di noi, e tanto di quella religione naturale che ogni uomo deve farsi per campare, no? Almeno in una via. Cioè, di un Dio che in questa vita, no, è così instabile, e senza garanzie, mi garantisca. Per cui io mi proietto un Dio che sta nei cieli, che è il boss, che ha tutto in mano, per cui se me lo faccio amico avrò la garanzia che, più o meno, non è che poi ci credo fino in fondo, però, come dire, io li faccio i pellegrinaggi, li faccio le offerte, e in cambio mi aspetto che mi liberi dai tumori, mi faccia, no, cioè, poi mi capita il tumore e allora cosa faccio? E c'è qualcuno che mi dice, no, ma guarda che Dio, questo Dio, che poi c'è sempre in mano tutto, chiama di più, lo prova di più, no? E uno dice, ma masse di meno e mi lasciassi in pace. E cioè, questo è tutto una religiosità naturale che ci schiavizza. Poi voglio dire, questi non pensate, allora dice il problema solo dei religiosi, no, il problema è anche degli atei, dei laici cosiddetti, perché poi sai a chi fai riferimento, allora non lo chiamerai Dio, lo chiamerai carriera, lo chiamerai conto in banca, lo chiamerai tutto quello che poi tu pensi che ti garantirà nella vita. Allora Gesù porta una buona notizia di un Dio diverso, di un Dio liberante, no? E allora lui lo ha portato in tutta la sua vita, Cioè, attenzione, il compimento della vita di Gesù è appunto, come sto dicendo, il compimento della vita di Gesù. Cioè, in tutta la sua vita, e lui è morto come ha vissuto. Cioè, quello di narrare un amore che è per sempre. Verso di noi che è per sempre. Cioè, da parte di Dio, Dio è con noi. Noi lo possiamo lasciare, noi lo possiamo tradire, noi lo possiamo sputare, noi lo possiamo vendere, farci i soldi, ma lui è per noi. E ce lo dice fino alla fine. E allora ce lo dice, ecco, lo predice in quel segno profetico, sacramentale, che è l'ultima cena, in cui già lui in quello è già morto e risorto. Perché si è già consegnato al Padre, no? Continuando, decidendo di consegnarsi a noi. E questo il giorno dopo sarà molto concreto, perché sarà preso, sarà ucciso, e il giorno dopo, no, delle donne andranno al sepolcro e troveranno la tomba aperta. La tomba aperta, attenzione, è l'ultima cosa che noi possiamo dire storica, cioè nel senso che il fatto che la tomba sia aperta, come sapete, si offre a diverse letture, cioè diverse letture di coloro che già al tempo di Gesù dice se lo sono fregati, si sono fregati il cadavere e hanno impostato, cioè, la balla più fortunata della storia. Questa è una lettura anche, no? E chi ha creduto in lui si è ricordato, davanti a quella tomba aperta, che lui l'aveva detto. Si è ricordato della Bibbia che dice che Dio non lascerà che il suo servo veda la corruzione. E con sicuramente un'indicazione dello Spirito, di fronte alla tomba vuota, ha detto è risorto. E lo ha annunciato. E allora, ecco, l'evento fondatore è il corpo crocifisso di Gesù e la tomba aperta, preannunciata sacramentalmente nell'ultima cena, che diventa, anche Gesù dirà, fate questo in memoria di me, no? Gesù nell'ultima cena dirà, fate questo in memoria di me. Per cui noi ripetiamo, noi facciamo memoria, di che cosa? Attraverso la ripetizione dell'ultima cena, liturgicamente naturalmente, nella liturgia, noi siamo riportati alla morte e risurrezione del Signore. Allora, so che non è facile, però è fondamentale, perché poi la prossima volta cercheremo anche di ritornare, di dire delle cose. Però mi sembra, a me quando mi è stata presentata mi ha aperto un mondo, io non...
Padre Santo,
sì.
L'esperienza che facciamo quando andiamo dai monaci di Delfe, ricevendo la comunione, è molto bella, perché si riferisce al verbo progo che usa il Vangelo di Giovanni, che dice masticatemi.
Sì.
Infatti il monaco, qualcuno di voi è venuto mai in altri studi, noi riceviamo un pezzo e lo dobbiamo masticare,
no? Sì, sì.
L'ultima volta che io sono andata, mi sono commossa moltissimo, devo dire, perché non era mai successo una cosa del genere. Poi c'era San Bilino, si è parlato proprio del verbo trovo, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù dice masticare,
sì, sì.
Non dice questo è il mio corpo, dice masticare.
Sì, sì, ma noi vedremo. Sì, sì, nel senso è proprio di mangiare dell'agnello, no? E la... sì, sì, magari io... sì, vi posso... Sì, posso... Posso mettere anche questi testi su... Vi do anche l'indicazione dove si trovano, perché il padre Giraudo ha un sito internet dove ha questi testi che si possono scaricare. E quindi ve lo indico la prossima volta. Però ecco, per dire, anche quando pensate nell'Eucaristia si dice sul vino, no? Questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, fate questo in memoria di me, mistero della fede, l'assemblea cosa dice? Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Cioè è come se noi attraverso quel pane e quel vino stiamo annunciando, perché la stiamo contemplando di nuovo, la tua morte, Signore, la croce, e allo stesso tempo stiamo contemplando e annunciando, proclamando la tua resurrezione, perché stiamo vedendo la tomba aperta. Allora è molto ricca come cosa, e fra l'altro dice anche una dinamica, noi siamo coinvolti con questo, no? Cioè vedremo come purtroppo in seguito anche al 1500-1600 si è preso una strada più statica, che era tutto sulla transustanziazione, no? Per cui che questo pane, parleremo di questo pane, questo che diventano il corpo e il sangue di Gesù. Per cui vedremo che la dinamica della preghiera eucaristica è stata spezzettata. E di questo ancora in alcune chiese si vede, perché quando c'è la consacrazione, allora ci sono i chierichetti che vengono davanti al prete, mi danno un po' fastidio perché poi c'è tutto questo incenso, no? Che cominciano a, no, i campanellini, no, eccetera, eccetera. Vedremo come questo di per sé non va con la dinamica della preghiera eucaristica, che invece è una dinamica unitaria. Però ne parleremo la prossima volta.
Rispetto al passaggio del mistero della fede, si conclude con in attesa della tua venuta.
Esatto.
In questo,
esatto.
Ciò che sottolinea tu
è che noi siamo in cammino.
Cioè nella venuta di incontro personale
e insieme con gli altri. Con gli altri e con Dio, come popolo, noi ci salviamo come popolo. Dio salva un popolo di persone. Sì, cioè dei cieli nuovi e terra nuova, che finalmente questa terra sarà una terra di pace, di giustizia, sì, sì. Quindi in fondo l'Eucaristia che diventa pane del cammino, no? Noi siamo in cammino verso, l'Eucaristia, la memoria ci sostiene in questo cammino. Va bene, sì, ultima domanda.
Una piccola grazia.
E dipende, se nelle mie possibilità, sì, se no, no. Sì, 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 sì. La prossima volta vi comunico il sito, cioè dove poterlo prendere. Volentieri, questo è nelle mie possibilità. Gloria al Padre.